Ben ritrovate, ben ritrovati. Io sono Isabella Visetti, con me in studio Paolo Riva. Questa è la seconda parte di Mille Voci, o diciamo la prima parte di Mille Voci, se non consideriamo Mille Voci pausa caffè. Ma come sempre in questi giorni, Paolo ha qualcosa legato al caffè e sono dei libri.
Sì, in questo
Pensavo
caso
una
sì.
app legata al caffè.
No, perché? Perché?
Perché,
no,
perché no. Mi ricordano le segnalazioni
ci sono.
App.
Beh, quelle le faremo magari nei giorni successivi, cioè, manca tanto di quel tempo Natale che ci sta dentro di tutto. No, volevo parlare di libri legati al caffè, ce ne sono veramente tantissimi. E perché? Perché si avvicina il Natale, no? Magari
un libro è sempre un bel regalo.
E oggi allora ve lo diciamo, voi potete naturalmente mandare dei suggerimenti, perché noi scegliamo una o due cose, ma là fuori c'è un vasto mare, un oceano di proposte. Scegliamo due o tre goccioline. Poi oggi semplicemente sono dei libri che riguardano proprio sul caffè, inteso come bevande, così. Poi ci sono romanzi che parlano di caffè, racconti, e lì naturalmente entrate in gioco voi, che magari li avete letti, desiderate
segnalarli. Allora diciamo subito, sì, il nostro canale, certo. Lo ricordiamo: 076 321 1113, libri legati al caffè. Tu quali ci segnali? Quali hanno colpito la tua attenzione?
Allora, ce ne sono veramente tanti, ce ne sono veramente tanti, ma secondo me si può partire da questo, che è un libro di Leila Mancusi Sorrentino, e il titolo naturalmente è... spiega il perché l'abbiamo scelto. Manuale del perfetto amatore del caffè. Manuale del perfetto amatore del caffè, tanto a questa copertina con questa riproduzione del sacco del caffè, no? La texture, no? Il disegno della copertina, il sacco con scritto con quei caratteri come quelli sui sacchi del caffè, insomma. Storie, racconti e ricette da un originale del 1836. Bel libro che incuriosisce, dai, per chi ama proprio il caffè. Le edizioni sono Intramoenia, il libro, lo ripetiamo, il manuale del perfetto amatore del caffè. Sono anche racconti, insomma, se avete qualcuno che ha questo genere di inclinazione. Poi andiamo in uno invece decisamente più tecnico. Ora, uno di conoscenza di base, di James Hoffman, con due F e due N finali, James Hoffman, che ha scritto Il mondo del caffè, proprio... È una enciclopedia, storia, produzione, geografia e cultura. Cioè proprio è un libro sul caffè in generale, di James Hoffman, lo ripetiamo, due F e due N. E poi ce n'è un altro ancora, perché insomma, a un certo punto il caffè, qualche anno fa, è partita questa specie di follia di ordinare il caffè in 170 maniere diverse, e tutte le specialità nel vetro, nella tazza, con la schiuma grande, la schiuma piccola,
latte freddo, latte tiepido, latte caldo,
schiuma abbondante, schiuma piccola, sì. È una specie di follia,
sì.
Che naturalmente aveva il suo perché, c'era mercato, come si dice, però i baristi ne hanno tanto sofferto, secondo me.
Adesso Fabrizio Casati chiedeva a un avventore lì del bar che caffè hai ordinato, e era già uno schiumato piccolo, era già abbastanza complicato l'ordine del caffè. Sì.
Allora, il prossimo libro di cui vi parlo, che per oggi è anche l'ultimo, insomma, Luigi Odella, Fabio Petrani e Giovanni Ruggeri si sono messi assieme e hanno scritto questo libro dal titolo, anche qui piuttosto chiaro, Caffè Sommelier.
Ah, titolo, capito? Eloquente.
Caffè Sommelier, titolo eloquentissimo. Non so, io personalmente non so se per quanto riguarda il caffè ci sono le stesse accese discussioni rispetto invece a quanto si fa con il vino, no? Per cui ci sono gli esperti che poi disquisiscono delle uve, dei vitigni, degli invecchiamenti, degli affinamenti, delle
cose. Io credo di sì.
Ecco, ci sono anche col caffè, e il caffè sommelier serve a quelli lì, cioè quelli lì lo sanno già, ma chi vorrebbe entrare un po' in questo mondo, l'arabica per esempio, il caffè arabica, sì. Com'è il caffè arabica?
La tostatura,
la tostatura, i livelli di tostatura,
cioè tutto un mondo. Magari poi un giorno lo approfondiamo, un sommelier del caffè.
Ce lo prendiamo, un
sommelier. Noi andiamo avanti a parlare anche di libri, ma non solo, perché vi parleremo del mercatino di Natale di Slow Food Ticino, dove i prodotti la fanno da padrone, ma anche i libri legati appunto a manuali da cucina, ricettari, manuali sui vini. C'è anche lì un mondo. Ne parliamo col nostro ospite. Lei è Grace Jones. Sabato 2 dicembre torna il mercato di Natale di Slow Food Ticino. Ai libri, ha una vasta gamma di titoli che provengono da Slow Food Editore. Quest'anno si aggiungono i prodotti del territorio, i prodotti di diversi presidi svizzeri e italiani e quei prodotti tipici per le feste di fine anno. Appunto, questa è una delle novità. L'altra novità è il luogo dal Mendrisiotto, il mercatino quest'anno arriva a Lugano, sarà dalle 10 alle 18 al quartiere Maghetti, e il nostro ospite per parlarci di questo mercato, ma delle tante iniziative di Slow Food Ticino, è Franco Lurà, presidente appunto di Slow Food Ticino. Buongiorno, ben ritrovato a Mille Voci.
Buongiorno Isabella, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, la prima domanda è quasi d'obbligo. Franco Lurà l'abbiamo imparato a conoscere come signore del dialetto, anche tu Paolo a Rete 3, adesso lo ritroviamo in questa nuova veste di presidente di Slow Food Ticino. C'è qualcosa di simile, ma è anche qualcosa di tanto diverso rispetto al lavoro che svolgeva prima?
Ma è vero, io sono approdato, diciamo così, nel comitato di Slow Food, ero già socio da tanti anni, grazie a Mario Ferrari che quando era diventato presidente aveva voluto comporre un comitato che avesse anche un'attenzione al territorio, alla propria cultura, alle tradizioni, e quindi aveva pensato a me per coprire un po' questo settore, e la cosa era cominciata in questo modo e poi si è protratta quando purtroppo Mario Ferrari è venuto a mancare. Ho detto vabbè, per qualche mese subentro io, e poi visto che non c'è proprio la fila a voler fare presidente di Slow Food Ticino, sono ancora qua.
Però dice bene, Slow Food in generale come movimento è proprio nato per rivalorizzare i prodotti del territorio, le filiere, i metodi originali e tradizionali di preparare determinati prodotti, dunque questo legame con la tradizione è molto forte, poi lo capiremo nel corso della nostra chiacchierata. Torniamo al mercatino di Natale, abbiamo detto tradizionalmente libri, tantissimi titoli, quest'anno avete integrato i prodotti. Allora, partiamo dall'offerta editoriale che mi sembra molto nutrita.
Sì, è molto nutrita, e poi il caso a volte fa dei piacevoli scherzi, delle coincidenze. Tra i libri che ha citato Paolo Riva prima sul caffè, ce n'è proprio uno di Slow Food Editore, quello di James Hoffman, Il mondo del caffè, che è uno dei tanti manuali dedicati a questi mondi, perché molti libri sono monotematici, c'è il mondo del caffè, il mondo del tè, il mondo del vino, insomma ci sono non solo ricettari, non solo colloqui con i grandi cuochi, ma ci sono libri che parlano dell'ambiente, che parlano di un'alimentazione, di un aiuto all'acquisto, parlano anche perfino ce ne sono alcuni che trattano dell'abbigliamento sostenibile, e poi ci sono le guide che sono sempre molto ambite, le guide alle osterie, le guide ai vini d'Italia, insomma abbiamo più di 120 titoli che possono essere un'occasione di un ottimo regalo intelligente e anche proficuo per Natale.
Poi lo diciamo, libri offerti a un prezzo di favore, perché lo spirito non è, voi non volete guadagnare, voi volete solo divulgare anche la filosofia di Slow Food.
Esatto, Slow Food vuole essere una sorta di tramite tra il produttore, in questo caso l'editore, ma anche i produttori di prodotti alimentari, e il consumatore. E visto che possiamo comprare a un prezzo giusto, possiamo però evitare quelle ricariche che normalmente il commercio normale fa, e quindi abbiamo la possibilità di offrire libri e anche i prodotti alimentari a dei prezzi molto favorevoli, in modo che così facendo si facilita la conoscenza di alcuni prodotti di alcune pubblicazioni e si rende più agevole l'accesso a queste offerte.
E allora veniamo ai prodotti alimentari, magari non le chiedo di elencarceli tutti, ma magari un paio per suscitare l'interesse del nostro pubblico.
Sì, abbiamo delle cose un po' particolari, abbiamo scelto dei prodotti, sono una dozzina tutto sommato, che hanno a che fare con l'atmosfera natalizia, con la gastronomia di questo periodo, quindi avremo delle lenticchie sia dalla Sicilia che dall'Abruzzo, che saranno poi particolarmente ambite nella notte di Capodanno, quando ormai le lenticchie e l'uva la fanno da padrone, perché si pensa che i chicchi diventino poi, si trasformino magicamente in tanti soldi.
Tradizione quindi, che c'è anche nella Svizzera italiana.
Esatto, sì, ormai è una tradizione che si è diffusa. Abbiamo poi si pensa, è uno dei pranzi tipici, dei pasti tipici del Natale era il risotto, quindi abbiamo dei risi della Cascina Oschiena, che è una risaia gestita da due giovani che l'hanno rimessa in funzione, tutto bio, con diverse varietà veramente da gourmet. E poi abbiamo dall'azienda Grom di Gola di Lagoli delle formagelle che vengono preparate con tutte delle componenti bio solo per questo periodo natalizio, quindi un'occasione da non perdere, perché ci sono solo in questi momenti dell'anno. E già che restiamo sul formaggio, vorrei citare anche lo Sbrinz stagionato. Abbiamo, grazie a un buon rapporto con un produttore di questo formaggio che ci segue da alcuni anni, abbiamo la possibilità di avere dello Sbrinz di 48 mesi, che è una chicca difficile da trovare normalmente, e grazie a questi contatti possiamo proporre queste cose.
Allora, lo Sbrinz è uno dei presidi Slow Food, magari ricordiamo al nostro pubblico cos'è un presidio e come nasce, quali sono gli elementi richiesti per creare un presidio Slow Food.
Allora Slow Food dedica particolare attenzione a quei prodotti o a quelle specie animali, addirittura a quei paesaggi che meritano di essere salvati perché minacciati di estinzione e quindi sono in pericolo. E per far questo ha due canali. Il primo è l'Arca del Gusto, che riprende l'immagine dell'Arca di Noè, su cui salvano le cose, gli animali da salvare. Ecco, su questa ipotetica arca vengono messi dei prodotti. Per il Ticino c'è la fidighela, ci sono i ravioli di carnevale, c'è la carota viola, i gnif, insomma, che si trova soprattutto nel Luganese, ma più o meno anche in altre località del cantone, e questi sono semplicemente lì depositati su quest'arca come segnale di attenzione. I presidi invece sono un livello un po' superiore, perché richiedono un lavoro di ricerca e di attenzione al prodotto più lungo, anche più dettagliato, per cui si crea un disciplinare che i produttori devono seguire per poter avere questo riconoscimento, c'è tutta una trafila anche amministrativa più complessa, e soprattutto ci vuole una comunità di persone che si facciano garanti della qualità del prodotto e che ne assicurino la salvaguardia e la continuazione nel tempo. Quindi il presidio è un oggi si direbbe un label, ecco, di prestigio e anche una garanzia di qualità. Quindi essere presidio vuol dire avere un prodotto genuino, un prodotto sano e un prodotto che viene elaborato, che viene preparato seguendo la filosofia di Slow Food, che ha una particolare attenzione anche agli aspetti etici e sociali.
Beh, ricordiamo la settimana scorsa o forse una decina di giorni fa c'è stata la comunicazione che la Bondola è diventato presidio Slow Food in Ticino, è il primo vino in Svizzera a diventare presidio e dunque la ricerca di questi prodotti e anche delle, diciamo, di tutta il sistema di produzione da salvare continua. Ricordiamo che Slow Food Ticino è stato la prima condotta nata fuori dall'Italia e quasi a ruota dalla fondazione di Slow Food, che Slow Food è nato nel 1986 in Piemonte. Ricordiamo Carlin Petrini è stato uno dei fondatori e l'anno dopo si è creato Slow Food Ticino, dunque è un'associazione ben ancorata nel territorio. Magari vediamo come prosegue la vostra attività, quali sono i vostri progetti a breve e medio termine. Beh, ora avete festeggiato questo nuovo presidio, ma quali sono le linee del vostro intervento appunto in futuro?
Ma ecco, direi partiamo proprio appunto da questo presidio che è appena stato presentato, perché grazie al fatto che la Bondola è diventato appunto presidio e all'attualità della cosa, abbiamo coinvolto la rete di ristoratori che fanno capo a Slow Food, che si chiama l'Alleanza dei Cuochi, perché Slow Food ha anche l'attenzione per la produzione della ristorazione, e quindi chi risponde alla filosofia di Slow Food, in Ticino sono 23, che è un numero notevole, si calcola che in Svizzera ci sono circa 130 ristoranti che fanno parte dell'alleanza. Ecco, abbiamo coinvolto tutti questi cuochi e una quindicina di loro proporrà per 15 giorni a partire da settimana scorsa, sotto l'insegna del motto Le Bon, Le Bondola, dei menu che vengono preparati o con questo vino o che particolarmente sono adatti per abbinarsi a questo vino. Quindi per 15 giorni in questi locali, e lo si può trovare sul nostro sito Slow Food Ticino News .com, si possono trovare quali sono questi ristoranti che propongono questi menu. In più abbiamo il punto di forza, chiaramente è il mercato di sabato 2 dicembre al quartiere Maghetti, che è già stato detto. Avremo poi il 9 dicembre che è il giorno precedente al Terra Madre Day, un giorno istituito da Slow Food per onorare la nostra madre terra. Ecco, avremo al ristorante La Tremola San Gottardo di Airolo una cena fatta con il quarto quinto del pesce, cioè con tutte quelle parti dei pesci che di solito vengono scartate, e questo è un altro motivo di orgoglio, ma anche un impegno di Slow Food per evitare gli sprechi alimentari, per ridurli al minimo. E con questa cena vorremmo mostrare che anche con le cose meno pregiate si possono fare cibi molto molto pregiati, molto ricercati. Ecco, quindi queste sono le cose immediate, ma abbiamo appena anche, mi piace citare un'iniziativa che abbiamo fatto anche per i giovani. Recentemente è stata fatta a Sorengo un laboratorio sul cioccolato, dove alcuni membri del comitato, tra cui appunto Giulia Bernasconi, che è una esperta di cioccolato, ha allestito un laboratorio in cui i ragazzi, erano bambini dagli 8, 10, 12 anni, si sono cimentati con la storia del cioccolato, ma soprattutto con la preparazione di alcune ricette che hanno trovato pieno godimento da parte dei partecipanti.
Franco Lurà, ricordo, lei l'ha già detto, tutti questi eventi si ritrovano sul sito di Slow Food Ticino, slowfoodticinonews.com. Battuta finale, domani si apre la prima casellina del vostro calendario dell'avvento.
Ah, bene, bene, anche questa è un'iniziativa, mi fa piacere che lei l'abbia ricordato. Effettivamente è la quarta edizione dal primo di dicembre al 24 noi proponiamo su Facebook e su Instagram dei post giornalieri in cui vengono presentate delle realtà, che può essere un ristorante, può essere un produttore, può essere anche un negozio, può essere insomma una realtà che opera secondo i criteri del buono, pulito, giusto, che è un po' il mantra, il motto di Slow Food. Quindi ogni giorno viene presentata una realtà e quella cosa che è anche interessante è che crea un coinvolgimento fra tutti coloro che mettono un like a uno di questi messaggi, ecco, verranno sorteggiati 5 o 6 a dipendenza della disponibilità finanziaria che avremo, 5 o 6 di coloro che hanno messo questo like appunto, che vinceranno un buono di acquisto presso una di queste realtà che vengono presentate durante il calendario dell'avvento. E in passato questa iniziativa ha avuto una bella rispondenza, alcuni post sono stati visitati da diverse migliaia di persone e ogni anno abbiamo così premiato 5, 6, 7 partecipanti che hanno vinto un buono d'acquisto, creando così un circolo virtuoso, anche una conoscenza di realtà che magari non erano così note tra i produttori e i consumatori.
Allora io ringrazio Franco Lura, presidente di Slow Food Ticino, per tutte queste informazioni. Vediamo che le attività sono molte e appunto domani 24 giorni di suggerimenti buoni, puliti e giusti, ma sabato 2 dicembre il mercatino di Natale di Slow Food Ticino al quartiere Maghetti dalle 10 alle 18, tanti libri, tanti prodotti del territorio e prodotti dei diversi presidi svizzeri e italiani. Buon lavoro Franco Lura e grazie di essere stato a Mille Voci.
Grazie mille a tutti voi, grazie e buona giornata a tutti.
Abbiamo parlato di Slow Food Ticino, del buono, giusto e pulito che è il motto di Slow Food, e vi ricordo che Falò la settimana scorsa, il giovedì 23 novembre, ha dedicato tutta la puntata appunto a Slow Food, ai presidi, alla bondola. C'era appunto il presidente di Slow Food Ticino Franco Lura. La puntata si intitola Mangiare bene, mangiare slow, mangiare lento, e si può recuperare la puntata di Falò sul nostro RSI Play, è un modo per approfondire questo tema molto importante. Noi Paolo rimaniamo sui mercatini, i mercatini di Natale, ora è il periodo, si è deciso di elevare le misure di sicurezza ai mercatini di Natale.
Ora esattamente, non dappertutto, e questo fa discutere. Naturalmente questa cosa che stiamo per dirvi non è un modo per dirvi non andate ai mercatini di Natale, ci mancherebbe altro, ma è un tema sul tavolo delle istituzioni. I mercatini di Natale naturalmente sono un grandissimo momento di aggregazione nel mese di dicembre, insomma ne frequentate uno e avete capito che movimento si crea nei mercatini di Natale, e ai noi l'hanno capito da tempo anche i malintenzionati, e non parlo dei borsaioli, parlo di persone che vogliono portare minacce ben più serie. Del resto le cronache negli scorsi anni, non in Svizzera va detto, non in Svizzera, però si sono ai noi riempite di eventi poco in sintonia con il periodo natalizio e la gioia delle feste. E naturalmente chi si occupa del benessere dei cittadini deve prendere in considerazione questi aspetti senza essere considerato un guastafeste.
Sì, quando si parla di questo tema subito la mente corre a Berlino, era il mercatino di Natale del dicembre del 2016, il 19 dicembre vi fu un attentato che provocò 13 morti.
Sì. Questo quello è il più grosso, sì.
È
quello.
Il più grosso, l'abbiamo presente. Tu dicevi polemiche perché alcune città hanno deciso di aumentare la sicurezza, sì, altre no.
Allora, intanto vi diamo un riscontro, diciamo così, di vita reale raccolto da noi della redazione. Uno dice ma sì, ma chi se ne frega, andiamo ai mercatini, cosa vuoi mai che succeda? È un atteggiamento naturalmente legittimo, ma noi abbiamo raccolto, adesso non abbiamo la testimonianza da farvi sentire, ma noi abbiamo raccolto persone che sono sinceramente preoccupate all'opposto. Sappiamo di persone che hanno rinunciato alla visita ai mercatini di Natale famosi di altre parti vicine alla Svizzera o anche in Svizzera proprio per questo genere di preoccupazioni. Addirittura sono stati sconsigliati da qualcuno, dice guarda, c'è una grossa attenzione e queste persone della Svizzera italiana hanno rinunciato a frequentare i mercati. Naturalmente questo genere di allarme da noi non c'è, se c'è è mantenuto nelle sfere di chi deve occuparsi della sicurezza, ma le città svizzere grosse, parliamo delle tre in Svizzera tedesca, dunque Basilea, Zurigo e Berna, bene, hanno dichiarato il loro atteggiamento rispetto al problema o alla questione, più che un problema, perché se non si presenta, magari non possiamo chiamarlo un problema, della sicurezza nei mercatini di Natale, e ci sono naturalmente atteggiamenti diversi nelle varie città. Allora, per esempio, Basilea ha deciso di non dar seguito ad alcun incremento della sicurezza, delle misure di sicurezza rispetto agli anni passati. Dunque stesso dispositivo di sicurezza a Basilea rispetto agli anni passati per quest'anno. Naturalmente uno dei motivi per cui quest'anno qualcuno potrebbe essere tentato a dire che bisogna aumentare questo dispositivo di sicurezza è la situazione geopolitica, in Medio Oriente, per esempio, il perdurare della situazione in Ucraina. Insomma, ci sono i motivi per pensare che potrebbe essere opportuno. Bene, Basilea ha detto: no, noi siamo abbastanza confidenti. Poi magari fanno qualcosa di diverso, ma la comunicazione pubblica, quello che la gente sa è: avremo lo stesso livello di sicurezza dell'anno scorso, dunque andate tranquilli, se l'anno scorso siete stati bene, starete bene anche, sì, anche quest'anno.
Probabilmente il livello di sicurezza già considerato elevato, ma poi, come dici tu, ci sono le considerazioni che vengono fatte all'interno di chi deve valutare i rischi, no? Si parla proprio di valutazione dei rischi. Invece altre due città, che sono Berna e Zurigo, hanno deciso di aumentare la sicurezza, sì, ma anche visivamente, cioè che i frequentatori del mercatino se ne accorgono, no? Con più presenza di polizia e con queste barriere, con sì, questi dissuasori,
i blocchi di cemento ve lo ricorderete, proprio a Berlino c'era stato proprio anche l'invasione dei veicoli, cioè si era entrati con il veicolo nel mercatino, che era stato uno strumento letteralmente di morte, no? Allora, naturalmente ci sono questi dissuasori, blocchi di cemento, pilastri, cose che dovrebbero impediscono di fatto l'accesso a queste aree molto densamente frequentate con dei veicoli che, se lasciati senza controllo, naturalmente diventano armi letali. Ecco, questa cosa viene aumentata a Berna e a Zurigo. Berna e Zurigo hanno comunicato pubblicamente questa cosa, evidentemente avranno fatto i loro ragionamenti, perché potresti naturalmente fare questa cosa e fa finta da una gotta.
Sì.
Non dici niente, la gente va comunque in mercatini, aggira il dissuasore, ma non è che ci fa il grande ragionamento. Le autorità in queste due grandi città svizzere hanno preferito dire che c'è un accresciuto dispositivo di sicurezza rispetto all'anno, sì, scorso ai mercatini di Natale.
Hanno fatto proprio una comunicazione in questo senso. Chiaramente i tre responsabili della sicurezza hanno detto all'unanimità che la situazione è costantemente sotto controllo e sono pronti ad adeguare, a reagire tempestivamente e adottare rapidamente ulteriori misure se saranno necessarie. Ascoltiamo NEC e poi cambiamo tema, come si diceva una volta. 10:41 a Mille Voci, siete su Rete 1, io sono Isabella Visetti, con me Paolo Riva, e ora parliamo delle nuove frontiere del doping, sì, grazie a un verme.
Esattamente.
Parliamo, la foto, sì, di questa notizia mi fa un po'
senso, ti fa senso. Allora, innanzitutto noi dovremmo in realtà parlare di un grande progresso nella scienza farmacologica. Ne parliamo come nuova frontiera del doping, perché naturalmente quando c'è qualcosa di positivo qualcuno può sempre avere l'idea di usarlo in modo invece illegale, inadeguato, inappropriato, utilizzando un grande prodotto invece dell'ingegno umano e della ricerca. Dunque vediamola dai due punti di vista.
Cioè da chi vuole utilizzare la notizia per il doping, dunque un utilizzo sì. non troppo corretto, no. invece chi invece vuole utilizzarlo allora. Dal punto di vista farmacologico come una scoperta che può aiutare nella
in
cura,
grave difficoltà.
Okay, nella cura di determinate malattie.
Allora, parliamo di un'azienda francese che si chiama Hemarin. Il prefisso Hema ci dice che si parla di sangue. Parla di sangue, e loro sono quello che un termine alla moda definisce uno spin-off. Sono un gruppo di studenti universitari che hanno terminato i loro studi, si sono messi assieme e hanno creato questa azienda che lavora da 6 anni attorno a un solo progetto. Loro l'hanno fatta la missione della loro vita. Sai quelli che magari scrivono la tesi, una tesi magari già un po' futuristica, già un po' fantascientifica, cioè adesso ci impegniamo affinché questa cosa diventi la realtà. Loro stanno studiando l'arenicola marina, che è quella che ti fa un po' senso, perché il nome volgare dell'arenicola marina è verme della sabbia. Loro studiano il verme della sabbia.
Allora, un verme sì. lungo dai sì. 20 ai 40 centimetri sì. vive nell'Atlantico orientale e nel mare del nord. L'interesse verso questo verme, arenicola marina, è il suo sangue.
Diciamolo, è il suo sangue,
subito.
Sì, la sua emoglobina, il suo sangue. Per quale motivo questa azienda si è interessata a questo verme e al sangue, all'emoglobina di questo verme? Bene, magari ai più questo dato non dirà granché, ma per chi invece capisce un pochino, oppure è dall'altra parte di coloro che hanno bisogno, capisce al volo qual è l'interesse. L'emoglobina di questo verme marino o di verme della sabbia trasporta il sangue con un'efficienza 40 volte superiore a quello umano. Dunque ci sono gravi anemie, gravi malattie che i cui ammalati potrebbero beneficiare di un farmaco, di un prodotto derivante da questa emoglobina, da questo verme della sabbia. E dunque questo è l'aspetto progresso. Questa azienda che si prodiga, e naturalmente è il suo obiettivo, si prodiga per produrre dei farmaci efficaci, rivoluzionari, per aiutare una serie di persone che sono in grave difficoltà.
Anche perché ho letto che questa emoglobina estratta da questo verme ha anche la possibilità di essere liofilizzata sì. ed essere conservata per diversi anni sotto forma di polvere. Dunque c'è anche questo aspetto di facile
pratico.
Utilizzo.
Pratico.
Però c'è un altro aspetto che invece ci fa virare dalla parte dell'utilizzo non proprio corretto, perché allora questa sostanza viene somministrata per via endovenosa sì. e sembra che rimanga traccia per pochissimo tempo nel
viene
sangue.
Smaltita molto in fretta, dunque già avete capito, o i più addentro alle questioni sportive truffaldine, quelli più informati l'hanno già capito, una sostanza del genere non può non interessare chi è disposto a far uso di mezzucci, chiamiamoli così, mezzi illegali per aumentare la prestazione sportiva. Dunque parliamo di doping, e ne parliamo senza mezzi termini, perché non è un'illazione e basta. Gli stessi vertici di Hemarin hanno raccontato di un precedente abbastanza curioso / rivelatore. Allora, innanzitutto l'azienda ha brevettato 6 prodotti. L'azienda ha brevettato 6 prodotti diversi a base di questa emoglobina del verme della sabbia. Dunque loro hanno messo in piedi un discreto arsenale con questo genere di rimedi che hanno come scopo finale quello di aiutare il corpo umano a essere meglio ossigenato affinché il sangue venga trasportato in modo più efficace, e pare ci siano riusciti. E facilmente rintracciabile nella letteratura scientifica quella vera, diciamo, perché c'è anche la letteratura scientifica, anche lì c'è quella truffaldina, ma se
un
voi
po'
cercate,
farlocca.
Sì, esiste, però se cercate nella letteratura scientifica quella vera, quella per esempio con le peer review che seguono tutte le regole per le pubblicazioni scientifiche e quanto, questi rimedi godono di abbondanti recensioni, tra virgolette, non sono recensioni, ma insomma di abbondante letteratura che ne mostra gli effetti e quant'altro. Allora c'è questa gamma di prodotti e dicono i vertici di Hemarin 3 anni fa, dunque noi non sapevamo niente del verme della sabbia fino a 10 giorni fa, 3 anni fa dicono loro, un noto ciclista si è già fatto avanti 3 anni fa, e hanno detto va bene, guarda, ecco qua, nessuno sa niente nel grande pubblico del nostro prodotto, ma ecco che un noto ciclista, di cui naturalmente non fanno il nome, però citano il precedente, si è fatto avanti chiedendo il prodotto. Nel frattempo, naturalmente voi sapete che è uno dei grandi meccanismi del doping, quelli moderni, è quello proprio di aumentare l'ossigenazione del sangue, che ti permette di pedalare meglio, sì.
Aumenta
la prestazione fisica, è lo stesso motivo per cui si va a pedalare in altura, per cui si aumenta l'ossigenazione del sangue e così via, ci sono tutti i calcoli, ma questi sono strumenti legali. L'aiutino farmacologico, diciamo così, controindicazioni dell'ultima ora che però non conosco, non è permesso. Il famoso scandalo dell'EPO, che tutti ricordano probabilmente, anche quelli meno appassionati di ciclismo, beh, era legato proprio al farmaco, l'eritropoietina, che faceva questo mestiere qua, cioè aumentava...
Sì.
L'ossigenazione del sangue, no? E ripeto, 3 anni fa, quando nessuno sapeva niente di questa azienda, il mondo del ciclismo è andato a bussare alla porta, toc toc, salve, siamo quelli del ciclismo, abbiamo saputo che voi avete un prodotto che aiuta a ossigenare il sangue in maniera fenomenale, e soprattutto, naturalmente non sono le parole che hanno usato loro, ma io traduco, e soprattutto resta pochissimo nell'organismo e lascia poche tracce. Naturalmente i cattivi, come sempre, sono un passo avanti dei buoni, però anche lì le agenzie antidoping internazionali nel frattempo si sono un po' documentate e sono allerta.
Sì, sì, l'Agenzia Mondiale Antidoping ha già alzato le antenne, non sanno ancora dire se davvero poi verrà utilizzato o meno nel doping, però l'allarme, diciamo, l'attenzione su questo tipo di farmaco usato in maniera impropria c'è. Come si dice qui a mille voci, seguiremo la storia.
Tutte le tappe di montagna dei grandi giri. Noi per l'aspetto sportivo, sperando di non dover mai sentire
che il verme della sabbia è usato per il doping. A proposito degli affari a suivre, le faccende che seguiamo qui a mille voci, avevamo parlato diverse settimane fa, ricordo che in onda c'era con me Carlotta Moccetti, di questa crociera che durava 3 anni, sì. Era stata posticipata la partenza, era stato anche cambiato, credo, il porto di partenza, e ricordo il fatto che il posticipo della partenza era perché la nave non c'era, dovevano ancora terminare dei lavori di manutenzione o comunque di messa a punto di questa nave che avrebbe dovuto navigare per 3 anni. Ora c'è una novità su questa storia.
Sì, novità che è stata pubblicata credo già a partire dalla settimana scorsa, noi ve la diamo adesso, insomma magari l'avete già, ve ne siete già imbattuti, ma per alcuni che avevano pensato di passare i prossimi 3 anni in questo giro attorno al mondo, cioè è un bel cambiamento. Perché? Perché non solo viene posticipata la data, ma la crociera è stata annullata, dunque questa crociera non si tiene più. Allora, perché per qualcuno è un colpo importante che li obbliga a rivedere addirittura la propria esistenza a breve e medio termine? Beh, perché, tanto per dirne una, la cabina più buon mercato per fare questi 3 anni, la cabina più buon mercato erano 27.000 franchi all'anno.
Sì, mi ricordo che i prezzi erano abbastanza elevati.
Una bella pigione, no? Una bella pigione, poi probabilmente metti una coppia, va bene, ma 27.000 franchi all'anno e insomma quasi 90.000, fai 90.000 franchi con qualche spesuccia, poi naturalmente ci sono tutti gli extra. E cos'è successo? Successo che questi passeggeri si trovano adesso che non si parte più, ma ci sono quelli che stando via 3 anni ha detto, sai cosa? Noi vendiamo la casa. Cioè c'è gente che ha venduto la casa, anche in Svizzera, c'è gente che ha venduto, poi qualcuno arriverà, certo, ma se non ci vedono sono così miopi, hanno venduto la casa, vabbè, dovranno anche recitare il mea culpa, ma intanto ci sono alcune migliaia di persone che devono rivedere
i loro programmi per i prossimi 3 anni.
I prossimi 3 anni, e ripeto, non è questione di turismo, perché naturalmente il giro del mondo in nave per 3 anni non è solo una questione di turismo, ma è una questione di dare una svolta alla propria esistenza, guardarsi attorno, vedere, magari uno cerca poi una sistemazione, un posto dove andare a vivere per il resto della propria vita. Insomma, tutto questo non esiste più, e oltretutto c'è la questione di capire se, come, quando, insomma,
ci sono... riceveranno gli acconti che hanno pagato, perché il progetto era andato avanti proprio fino all'ultimo, no?
Sì,
c'era già il porto di partenza,
sì,
il programma era tutto abbastanza già definito,
è tutto plausibile, cioè non è che si usmava la truffa a un chilometro di distanza, no, era una cosa credibile, che però non si fa più.
Mille Voci è giunto alla capolinea, torna domani mattina alle 9:15 con Mille Voci Pausa Caffè, dopo di noi le mille storie di Stefano Ferrando e Alice Petronici. Da Paolo Riva e Isabella Visetti, gli auguri per un buon proseguimento di giornata.